Ok, allora un saluto a tutti e a tutte. Allora io vi chiamavo perché come compagni e compagne che da anni si battono contro il 41 bis, abbiamo pensato proprio anche riguardo a ciò che stavate dicendo voi, quindi anche ovviamente sulla scia di tutto ciò di cui avete parlato fino adesso, che sia necessario, in particolar modo a 90 giorni appunto dall'inizio dello sciopero della fame del freddo, sia necessario provare a chiamare a raccolta tutte quelle realtà e le persone che sentono come proprio sulla propria pelle la lotta di Alfredo, a vedersi in un'assemblea pubblica per provare a, appunto, a capire come e in che modo dare ancora più forza e più risonanza a quelle che sono le rivendicazioni di Alfredo, quindi alla lotta contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Quindi abbiamo indetto un'assemblea che sarà martedì 17 al Cinema L'Aquila alle 7 di sera, alle 19, al Cinema L'Aquila, quindi al Pigneto, a Via L'Aquila, e con l'intento appunto proprio di provare ad amplificare ulteriormente la mobilitazione in solidarietà ad Alfredo e per far sì appunto di provare insieme quali possono essere le forme per cui ognuno può mettere in campo per fermare l'assassinio di Alfredo e ecco, insomma, per trovare quelle che possono essere altre ulteriori forme in solidarietà per portare avanti la mobilitazione, ingrandire la mobilitazione in solidarietà con Alfredo. E in tutta Italia e anche oltre, ultimamente la mobilitazione sta crescendo, ecco, sabato e domenica sono state manifestazioni a Milano e Torino con centinaia di persone, giovedì l'assemblea di solidarietà con i prigionieri in lotta ha indetto una giornata in solidarietà con tutti i prigionieri e contro la tortura, quindi internazionalista, quindi anche puntando l'attenzione sul fatto che ovviamente non solo in Italia esistono forme di tortura e non solo in Italia esistono prigionieri che resistono e che lottano, per cui anche per creare quei ponti di contatto tra appunto compagni e compagne detenute che stanno lottando in ogni altro angolo del globo. E ad esempio a Napoli giovedì prossimo alle 6:30 ci sarà un appuntamento in piazza del Plebiscito. Quindi per accrescere e per dare ulteriore forza a tutta questa mobilitazione abbiamo pensato appunto a questa chiamata, quindi una chiamata raccolta a tutte quelle realtà, le persone che sentono sulla propria pelle questa impellenza e questa necessità, ovvero la necessità di mettere sempre più pressione a chi ha il potere per interrompere questa esecuzione in corso nei confronti del Fede.
E grazie per la corrispondenza, insomma ovviamente un appuntamento direi molto importante, ci alludevamo ora alla necessità di passaggi del genere, quindi insomma sicuramente come Radio Onda Rossa continueremo in questi giorni a parlare di questa assemblea e credo possa essere un ottimo spunto anche per iniziare questi microfoni aperti, anche come diceva l'altro compagno intervenuto prima di me, per cercare anche di dare un seguito a queste tematiche, anche un seguito materiale, una possibilità di lotta, e quindi insomma grazie per la chiamata.
Grazie a tutti e tutte voi, un abbraccio.
E quando sono le 12:17 voi siete sempre sintonizzati e sintonizzati su 87.9 FM di Radio Onda Rossa, abbiamo aperto i microfoni, vi invitiamo quindi a chiamare lo 0649 1750 per dare il vostro punto di vista sull'argomento di stamattina. Ricordiamo il 41 bis e ergastolo ostativo, la lotta di Alfredo Cospito contro appunto il regime detentivo a cui è sottoposto, una lotta appunto che, come abbiamo sottolineato più volte, è una lotta contro l'intero istituto del 41 bis e non solamente la sua condizione. Ma abbiamo subito un'altra telefonata che prendiamo immediatamente. Pronto?
Ciao a tutti, sono Stefano, sono di Roma, un collega di Radio Onda d'Urto e seguo in modo particolare le problematiche legate alle proteste e ai movimenti della scuola, però sono anche attivista di SOS Mediterranee, ex soccorritore. Io volevo porre questa domanda o comunque gettare sul tappeto una questione. Credo che un capitolo parallelo a quello di cui stiamo discutendo, il 41 bis, sia diciamo l'interpretazione delle norme. Quindi noi andiamo dallo stravolgimento, per esempio, di norme di diritto internazionale sul salvamento fino all'imbrattamento che viene interpretato come danneggiamento e atto vandalico. Ecco, allora io mi stavo chiedendo quali sono a questo punto le nostre i nostri margini d'azione nel momento in cui giustamente si va in piazza, si fanno azioni e sit-in, e le azioni anche non violente paradossalmente vengono trasformate in azioni violente. Quindi credo che dal punto di vista giuridico, a parte il carcere ostativo che ovviamente è un abominio, c'è anche dall'altro lato da capire quali sono i margini d'azione quando a livello complessivo, quindi si parla di repressione dei movimenti in senso lato, quindi si va appunto dai ragazzi di 20 anni o 16 anni, l'altro giorno ne ho intervistato uno di 16 anni che diceva: noi sentiamo l'urgenza assoluta del cambiamento climatico e vediamo che su in alto attuano misure esattamente opposte e quindi noi facciamo questa azione simbolica. Ma poi se quelle azioni simboliche sono interpretate in maniera assolutamente arbitraria, e diciamo che noi con questo governo politico abbiamo soltanto un'accelerazione di un'onda lunga, perché prima non è che era il paradiso. Ecco, quindi volevo porre sul tappeto questo argomento qui, è tutto qua.
Grazie mille. E nel frattempo è arrivata un'altra telefonata, quindi magari la mettiamo subito in diretta. Ciao. Ah, niente, è caduta la linea con questa seconda telefonata, quindi chiediamo all'ascoltatore se vuole di ricontattarci. Nel frattempo magari proviamo a interloquire con le questioni che sono uscite da questa prima telefonata. Sicuramente ci viene da dire che non è mai una novità che chi lotta viene colpito. Lascio la parola agli altri che risponde al telefono.
Sì, assolutamente. No, aspettiamo, diciamo, la seconda telefonata per approfondire un po' anche il tema che veniva posto dalla chiamata precedente, che è abbastanza profondo, ma prendiamo prima l'altra telefonata. Pronto?
Buona giornata a tutti, sono Vito.
Ciao.
Ho seguito tutta la trasmissione. Io batterei il ferro sulla dignità. È il primo considerando del preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ed è l'articolo 1, capo 1, tutto quanto. Appena apri, ti batte in faccia la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Parla della dignità. E quindi il problema fondamentale è: ogni essere umano, ogni appartenente alla famiglia umana deve essere riconosciuta la dignità, e poi fare tutti i discorsi che stiamo facendo, perché se si dimentica, noi abbiamo i morti sulla strada che vengono immediatamente tolti dal punto, appena è arrivato il giudice viene rimosso, la gente vuole che viene rimosso e riprenda la circolazione, dopo 5 minuti non esiste più, che lì è morta una persona, che c'è sangue sulla strada, sparisce, scompare. Quello ha il diritto alla dignità, e noi ogni giorno abbiamo 9 morti, l'Italia c'ha 9 morti, e questi 9 morti, a questi 9 morti non viene riconosciuta la dignità.
Grazie per il tuo intervento, e cerchiamo insomma di dare 2-3 minuti ogni chiamata, perché stanno arrivando molte telefonate. Introduciamo subito un'altra chiamata. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti gli ascoltatori, ti chiamo da Milano, sono Riccardo.
Vai.
Niente, volevamo solamente informare i compagni e le compagne all'ascolto che qui a Milano abbiamo costituito un'assemblea di quasi tutte le realtà milanesi, e questo pomeriggio alle ore 15 ci sarà la seconda manifestazione dopo l'ultima che abbiamo fatto, che sarà molto partecipata. Ci auguriamo quest'anno, visto questo secondo appuntamento, che sia ancora più partecipata. Niente, sulla questione di Alfredo Cospito è inutile stare a perdere tempo. È inutile dirlo, insomma, 41 bis è una tortura e il carcere non dovrebbe esistere. Vi salutiamo da Milano, ciao a tutti.
Grazie di questo intervento. Peraltro, appunto, ci auguriamo anche che anche a Roma, insomma, anzitutto ovviamente invitiamo, se ci fossero ascoltatori e ascoltatrici in collegamento da Milano, a partecipare alla manifestazione di oggi pomeriggio. Ci auguriamo anche che a Roma, insomma, sarà possibile quanto prima fare una manifestazione di questo genere.
Abbiamo un altro intervento. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. vado subito al dunque. L'elemento che a me preoccupa più sul 41 bis è la discrezionalità, sia a monte che a valle. A monte, in cui criminalità organizzata e terrorismo, che sono categorie omnicomprensive, soprattutto la seconda, che tipo di terrorismo di matrice islamica, terrorismo nero, che poi è attaccata a doppio filo allo Stato, la contestazione sociale, i provvedimenti che ci impongono l'impoverimento crescente per il saggio di profitto che nella nostra maledetta economia capitalista è sempre in crisi. Quindi si cerca di fare dei contenitori per mettere categorie ampie ma finalizzate all'impedimento e alla criminalizzazione del dissenso. Cioè, questo anche nei confronti di uno Stato liberal democratico che prevede la tipicizzazione delle pene è un abominio. È un abominio, e questo ci fa riflettere sulla totale inadeguatezza della democrazia liberale di far fronte con i suoi strumenti a questo. E poi chiudo, la discrezionalità è una categoria che aumenta sempre. Oggi i mafiosi, domani, cioè oggi ieri i mafiosi, oggi Alfredo Cospito, domani chi sarà il Sir Future, domani chi contesta i provvedimenti più diversi del governo. Cioè, questo è una cosa che corre parallela secondo me all'accumulazione sempre più forte del capitale, fronteggiata alla sua diminuzione e finalizzata ad appropriarsi per mantenere inalterato il suo caratteristico su tutto il welfare, di tutto, impedire a monte una protesta con uno strumento discrezionale. Vi ascolto.
Grazie mille per il contributo. Io inizierei a rispondere, forse così magari cerchiamo di mettere qualche cosa, anche perché peraltro penso che l'ultima chiamata si ricolleghi anche abbastanza con la prima, per cui si parlava appunto della questione di repressione, di trasformazione di azioni violente in non violente, che si ricollega appunto anche a quanto si diceva nell'ultima corrispondenza, appunto del 41 bis in qualche modo come spauracchio, come cosa ci si interrogava, e almeno la prima corrispondenza si interrogava su come poi proseguire la mobilitazione in questo senso. Io sinceramente non credo che diciamo l'obiettivo sia quello di applicare il 41 bis a tutti, a tutte, o comunque a tutte le persone in qualche modo che si mobilitano per cambiare l'esistente, tantomeno a una categoria come quella delle, diciamo, degli attivisti del clima dell'ultima generazione, eccetera. Va detto che sicuramente soprattutto per quanto riguarda l'ultima generazione e quello che è successo negli ultimi tempi, c'è sicuramente una criminalizzazione di un fatto sociale più ampio rispetto alla sola azione violenta. Peraltro ribadiamo a scanso di equivoci che da questi microfoni non facciamo mai, non abbiamo mai fatto e non faremo mai distinzione tra azioni violente e azioni non violente, perché appunto non c'è la distinzione buoni e cattivi, non ci riguarda. Quello che ci riguarda invece potrebbe essere, diciamo, uno sguardo più specifico e più preciso su quello che sono queste questioni, e secondo, diciamo, quello che penso è che un'attenzione per esempio assolutamente scarsa, o meglio è stata data in maniera quasi distorta su quanto è accaduto sull'autostrada, la questione degli ultras dell'ultima domenica, perché al di là, diciamo, della questione in sé, nessuno si è interrogato su cosa significa, diciamo, portare, perché si è ricominciato a parlare di identificazione biometrica all'interno degli stati. Ieri mattina durante il redazionale se ne parlava, si è ricominciato a parlare di inasprimento, di stretta securitaria, cioè come poi queste questioni, questi fatti di cronaca vengano utilizzati in maniera, diciamo, come scuse per attuare nuove strette repressive. La questione del 41 bis funziona un po' allo stesso modo, nel senso che viene portata come questione di spauracchio, come questione di deterrente, diciamo, più che misura, diciamo, applicativa in senso stretto e su larghe fasce di popolazione, o comunque di attivisti, di attiviste, di movimenti, insomma, quindi probabilmente quello che servirebbe è anche uno sguardo più critico rispetto a quello che succede, che ci succede intorno, e rispetto ad alcune questioni specifiche. Chiudo dicendo quello rispetto alla, sempre all'ultima corrispondenza, che appunto diceva appunto la questione dell'antimafia, antiterrorismo eccetera, che appunto proprio nelle scorse settimane c'è stata una manifestazione sotto la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che è stata accorpata nel 2015 e che ha accorpato, diciamo, queste due cose che quantomeno, insomma, non sembrano essere appartenenti alla stessa famiglia.
Ma abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno, ciao.
Ciao radio, un saluto a tutte e tutti. Ho ascoltato attentamente la prima oretta di comunicazione e ringrazio l'avvocato in studio, perché poi è stato anche in grado un po' di chiarire a tutte e tutti le idee su questioni legate al diritto, che forse ovviamente maneggiamo molto poco, e ci sta poca capacità anche divulgativa. Invece l'avvocato in chiusura un po' è riuscito a mettere in fila un po' di cose necessarie da comprendere anche su come impostare le lotte. Nell'ascolto ho avuto modo di sentire l'intervento di Palma, il quale ha fatto dei passaggi secondo me anche piuttosto pericolosi. Ad esempio, quando in studio voi avete domandato sulle forme di protesta di cui lui è a conoscenza in 41 bis, perché effettivamente sono davvero pochi i soggetti che possono essere a conoscenza di lotte, proteste che in isolamento totale sono di fatto individuali come forme di protesta, ha raccontato la questione del ricorso, dei ricorsi che presentano i detenuti, un po' sorvolando. Sono proprio in realtà quei ricorsi che dei detenuti che descrivono esattamente che cos'è il regime di tortura del 41 bis. Ed è proprio quando si parla di quando Palma parlava di inutili maggiori afflittività che vengono aggiunte a quel regime. In realtà quel regime per natura è composto da tutta una serie di limitazioni che ne fanno una questione di isolamento totale e annientamento della persona. Quindi un po' su questo ho notato un po' un pericolo nell'affrontare la questione 41 bis in quella direzione lì, anche perché si parlava della lotta di Alfredo come una lotta individuale. Vorrei capire come potrebbe essere in isolamento totale altrimenti, mentre ad esempio lo stesso Palma, quando ci sono state lotte collettive come quelle nel 2020 nelle carceri del nostro paese, dove le persone non volevano morire contagiate da un virus e ammassate nelle celle, per esempio nello stesso caso di un carcere molto vicino a noi dove c'è stata una strage come il carcere di Rieti, di cui nessuno parla, lo stesso Palma mai si recò in tempi in cui forse era uno dei pochi soggetti che poteva spostarsi, quindi quando ci stava il confinamento totale, a verificare qual era la situazione in quel carcere dove sono morte 4 persone, ad esempio. Io direi buono che si esprimano le posizioni più disparate, ed è a me quello che stupisce che si stiano esprimendo proprio partendo dal 41 bis, quindi dalla punta di diamante della repressione in questo paese, come non mai rispetto ai dispositivi repressivi. Ed è bene che continuino momenti di confronto come quelli in radio o come quella dell'assemblea che è stata convocata per martedì al Cinema L'Aquila, prendendo un po' l'ispirazione anche da quello che sta avvenendo in altre città. Leggevo i giornali ieri, in 600 a Torino in centro in corteo, sono numeri buonissimi di mobilitazione. A Milano ci raccontavano una mobilitazione che vede tutte le componenti cittadine esprimersi al fianco di Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo. A Napoli idem, in una piazza come Piazza del Plebiscito tantissime persone metteranno i propri corpi in questa lotta. Trovo però doveroso essere puntuali, perché il recupero delle lotte potrebbe fare in modo semplicemente di annullare dei passi giganteschi che in questi 3 mesi sono stati fatti grazie al coraggio d'Alfredo.
Grazie della chiamata. E allora, noi a questo punto vogliamo intanto ricordare il numero di telefono di Radio Onda Rossa, lo 06 49 17 50. Poi vogliamo ricordare appunto l'appuntamento che è stato lanciato di martedì alle 19 al Cinema Aquila per un'assemblea cittadina.
E nel frattempo, magari, se vogliamo dare qualche spunto, qualche indicazione rispetto anche ai temi che sono stati sollevati dall'ultima corrispondenza con te, Flavio.
Sì, grazie. Io sì, qualche cosa avrei, cioè, nel senso, sempre elementi, contributi alla riflessione ed elementi utili al ragionamento. E, un'altra questione di cui non si è parlata, ma la offro perché magari potrebbe essere sollevata in da qualche intervento di qualche ascoltatrice o ascoltatore, sono gli 83 morti e suicidi in carcere del 2022, che aprono anche lì una finestra sulle condizioni di disperazione e sullo stato dei nostri carceri. Adesso non bisogna citare Voltaire per no, visto che è fin troppo banale, però certamente ci sono tante questioni che si intersecano. E prendendo invece diversamente spunto dall'ultimo intervento, secondo me è importante non aver timore che questa campagna si allarghi anche utilizzando espressioni, argomenti, ragionamenti diversi dai nostri, perché questa battaglia, la battaglia per Alfredo, la battaglia per restituire Alfredo a una condizione sempre detentiva, stiamo parlando, perché non di libertà, comunque meno afflittiva e più e che consenta allo stesso di mantenere quella relazione che aveva sempre intrattenuto con la sua area politica nei 10 anni precedenti alla detenzione, è una battaglia enorme, è una battaglia che appunto si gioca su dispositivi centrali dell'antimafia come appunto l'ergastolo ostativo da una parte, ma soprattutto il 41 bis e alla necessità di un apporto di ognuno, per cui diciamo ipotizzare, ieri ho partecipato a un incontro a Viterbo dove sempre si ragionava in ordine a questi argomenti, ipotizzare una sorta di chiusura da parte dei compagni e delle compagne che sia respingente nei confronti dei contributi diversi che possano provenire a sostegno, ad alimentare questa vertenza, a mio giudizio sono sbagliati. Diversamente i compagni e le compagne hanno una partita che si è aperta in questi 3 mesi, hanno la necessità di immaginarsi dei passaggi, delle articolazioni di iniziative, una campagna nazionale intorno a questi temi, una creazione di comitati, assemblee, chiamiamole assemblee cittadine, che siano dove possano trovare ampio spazio chiunque condivida in termini di classe chiaramente l'articolazione di questi argomenti. L'altra questione ancora di cui vorrei veramente solo accennare è la legittimità del potere punitivo a partire dall'assenza di condizioni materiali che consentano ai soggetti di non sbagliare, cioè di non infrangere precetti penali. È un argomento che sono 350 anni che è stato assunto, acquisito appunto dai filosofi del diritto, ma soprattutto diciamo da una cultura occidentale che prevedeva che nessuno, da Beccaria in poi, nessuno ha la facoltà, ha la potestà di punire un soggetto se quello stesso soggetto non è stato posto nelle condizioni materiali di poter scegliere, perché quando si parla chiaramente della volontà del reato si fa riferimento a un concetto di natura religiosa che è quella del libero arbitrio, ma sappiamo che è una falsità, perché il libero arbitrio prevede una possibilità di scelta, prevede un'alternativa. Se quell'alternativa non è concessa da un sistema politico, economico ingiusto, cioè che fa della divaricazione sociale, che fa della marginalità la propria essenza, chiaramente non c'è alcuna legittimità poi nella sanzione penale.
E abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno, sono Andrea, compagno dei Cacelli. E niente, volevo intervenire durante la trasmissione che sta facendo veramente, diciamo, a tutto tondo il quadro della situazione, partendo dal caso che riguarda Alfredo Cospito, ma allargando molto molto lo sguardo, dicendo che sostanzialmente, oltre a insomma essere molto d'accordo con l'intervento della compagna che mi ha preceduto prima, per quanto riguarda insomma la politica istituzionale, quindi anche gli interventi che sono, come diceva pure l'avvocato per il studio, giustamente di quel segno là, perché comunque chi fa quel tipo di lavoro ci va in carcere, ma ci va comunque da cittadino libero. Noi invece che stiamo, diciamo, allargando lo sguardo a noi, e noi che siamo coinvolti nelle varie lotte territoriali o di genere o contro, ne so, le basi militari, nella scuola, sul lavoro, sappiamo benissimo che dobbiamo mettere in conto un fattore repressivo che dipende tanto dai nostri rapporti di forza quanto dalle legislazioni che si accumulano, sono sempre via via peggiorative. Io nell'arco della mia vita, insomma, non mi ricordo, diciamo, provvedimenti significativi che riguardino per esempio amnistia, indulto, poca roba, insomma, rispetto agli anni precedenti. E volevo semplicemente sintetizzare la questione dicendo, il compagno in studio diceva, ma com'è possibile che durante tutte le nostre mobilitazioni non siamo comunque sufficienti a liberare Cospito, oppure insomma cercare di mettere in campo qualche cosa che sia efficace? Perché secondo me, a mio avviso, specie nella nostra città di Roma e dintorni, soprattutto a Roma, scontiamo il fatto che negli ultimi, diciamo dal 2011, c'è stato un andare a picco delle vertenze e delle lotte che vengono, insomma, prodotte all'interno di questa città. Questo va detto, insomma, c'è una militanza molto molto più ridotta, c'è quindi un'incapacità che è strutturale, non può essere che poi ci, tra virgolette, passando il termine, svegli quando c'è un casus così grosso e poi la vertenza in qualche modo riusciamo a portarla avanti. Prima si diceva che a Torino 600 compagni e compagne, a Milano altre, a Napoli pure. Bene, in quelle realtà evidentemente, questa è una critica che ci facciamo tutti, io per primo, in quelle realtà si sviluppano delle lotte, delle vertenze che sono strutturali e che per esempio lì c'è il movimento in Val di Susa, voglio dire, che delle pressioni ne sa veramente parecchio, ma perché c'è una dimensione di massa molto sviluppata. E allora poi Torino si mobilita in maniera più cospicua. E qui a Roma, sulle vertenze quotidiane, secondo me bisogna lavorarci molto ma molto di più. L'aggregazione è andata scemando, c'è stato un sobbalzo alla sapienza quando appunto ci sono state le cariche pochi mesi fa, dopodiché il movimento universitario già da anni langue, non solo per la pandemia ma già prima, e così anche i movimenti nelle scuole, che invece hanno avuto dei riscontri negli anni precedenti. Insomma, quando ci si mobilita, in qualche modo anche le questioni repressive vengono poste in maniera molto più forte, via da noi, purtroppo pure dalla controparte, però la controparte in qualche modo adesso sta colpendo, secondo me, un gruppo di compagni e di compagne che pure loro ci hanno avuto come area anarchica un inviluppo nel corso degli ultimi anni, perché ce l'abbiamo avuto tutti quanti, e quindi invece di allentare, diciamo, la presa, la controparte, il padrone, lo Stato e tutto quanto, tireranno giù ancora più forte. E adesso siamo in ritardo, dobbiamo recuperare questo gap, e quindi penso, parlo da compagno e compagno libero per il momento, però con vari procedimenti come ci abbiamo tutti quanti, non si sa mai come finiscono, fino a quando stiamo fuori saremo impegnati, stando fuori, facendo quello per cui aspiriamo.
Grazie.
E facendo questo diamo un contributo pure a chi sta dentro, secondo me. E quindi niente, buona trasmissione.
Grazie per la chiamata, ciao. E, insomma, il nostro numero di telefono lo ricordo ancora, è lo 06 49 17 50 per intervenire in diretta. Si parla di 41 bis, di ergastolo ostativo. Stiamo trasmettendo ovviamente in sostegno alla battaglia di Alfredo Cospito, quasi a 3 mesi di sciopero della fame contro appunto sia il 41 bis che l'ergastolo ostativo di cui si ritrova vittima. Vi ricordiamo anche che questo pomeriggio ci sarà qua a San Lorenzo un dibattito sulle stesse tematiche a ESC con invitati sia Flavio Rossi Albertini, l'avvocato di Cospito, che è qua presente con noi in redazione, sia Luigi Manconi, che è intervenuto da queste frequenze. Il dibattito sarà alle 17:30. ovviamente qualsiasi occasione di incontro e di dibattito su questi temi può essere importante, perché è evidente, come già dicevamo, che non si è riusciti ancora, come compagni e compagni, nonostante sforzi generosi da parte di alcuni e alcune, però a produrre uno sforzo corale e una mobilitazione con dei numeri importanti che sarebbe necessario sicuramente mettere in campo. L'assemblea pubblica che si terrà martedì al Cinema Aquila speriamo possa essere un'occasione per incontrarsi e capire meglio come sostenere questa battaglia e come rilanciarla, perché appunto poi i dispositivi contro i quali Alfredo sta lottando non sono che la punta dell'iceberg di un sistema penale giudiziario che, come giustamente Flavio l'avvocato diceva nel suo intervento di qualche minuto fa, non fanno che rimarcare e far notare a più persone di quelle che già ne sono fermamente convinte come il carcere non abbia niente di rieducativo e di come in una società ingiusta come quella in cui viviamo non si possa pensare soltanto a delle punizioni per chi appunto viola delle regole che però non trovano da un altro lato una equità nelle condizioni di vita, nelle possibilità da parte di chi vive in questo paese. Non solo, se andiamo ad analizzare la popolazione dei detenuti ovviamente è uno specchio chiaro della disparità sociale di questo sistema economico. Chi sta dentro le carceri sono i migranti, sono le persone che vivono nei quartieri di periferia, nelle borgate di questa città, e quindi sono uno spaccato di classe ben preciso che insomma ha gridato anche in varie occasioni a gran voce quanto non si potesse restare dentro quelle mura. È stato citato le proteste del 2020 durante il primo lockdown, quando insomma si parlava di distanziamento sociale, della necessità di non stare a pochi metri di distanza da altre persone. Invece carceri sovraffollati hanno visto i detenuti con coraggio lottare e anche morire dentro quelle carceri, e di fronte a questo insomma sappiamo tutti purtroppo che non si è riusciti anche lì a riportare fuori da quelle mura quella strage che c'è stata nelle carceri. Ora ci troviamo di fronte a un'altra situazione molto, molto grave. Ricordiamo anche, appunto, come è stato già fatto anche in interventi precedenti in questa mattinata, le 84 persone morte suicide nelle carceri nel 2022, un numero record per gli ultimi anni, un record terribile che ci parla appunto anche di persone con pochi mesi di pena da scontare ancora, persone che erano in attesa di giudizio, non erano ancora state condannate, che hanno scelto di togliersi la vita dentro le carceri. Quindi una realtà che dovrebbe renderci ben chiaro qual è l'ingiustizia che viviamo dentro questo sistema economico e sociale.
Sì, poi oltre, diciamo, ricollegato a questo è anche il fatto che appunto la questione di Alfredo ha acceso una luce su una vicenda che però è collegata anche a appunto alla punta di un iceberg, di un iceberg molto più grande, che è fatto anche di altre, diciamo, di altre misure repressive, che sono ad esempio il reato di devastazione e saccheggio, di cui da questi microfoni abbiamo parlato tante volte, come peraltro anche l'applicazione ad esempio dei reati associativi ad ampie, diciamo, a sindacati di base piuttosto che comitati di quartiere, piuttosto che altre situazioni. Insomma, si tratta comunque di una, diciamo, un crescendo di misure repressive che abbiamo osservato negli ultimi 30 anni, e che adesso, diciamo, sta arrivando appunto a una questione così ampia, così profonda come quella del 41 bis, che appunto, ripeto, Alfredo ha avuto il merito, diciamo, di renderci evidente. Io vorrei fare una domanda a Flavio mentre aspettiamo le chiamate. Intanto ricordo che il numero per intervenire qui in trasmissione è lo 06 49 17 50, quindi vi invitiamo a farlo a tutti e tutti ascoltatori e ascoltatrici. Io vi vorrei ricollegare un po' a quello che diceva una telefonata prima, ovvero la questione della discrezionalità del 41 bis in generale, anche poi dell'applicazione dell'ergastolo, cioè quali sono poi queste tipologie di reato, per esempio, per cui si può chiedere l'ergastolo, e per quale motivo poi, diciamo, ci si trova con tipologie varie all'interno di questa, diciamo, per cui, cioè, tipologie varie di reato per cui vengono attuate queste queste misure che magari vengono pensate appunto per una tipologia di finalità e poi vengono attuate su scala molto più ampia. È un discorso che si può fare anche per il 41 bis, che viene magari appunto elaborato e pensato per una questione che è legata appunto alle organizzazioni mafiose e poi al suo interno ci trova tipologie di detenuti e detenute molto molto più vasta.
E secondo me ci sono degli argomenti molto interessanti che sono emersi e che non hanno chiaramente la possibilità di essere trattati, sviscerati, affrontati adeguatamente. Il tempo è tiranno e invece ognuno di questi probabilmente richiederebbe di soffermarsi con attenzione. La prima cosa che volevo ricordare, scusatemi, è che oggi pomeriggio comunque non ci sarò solo io e Manconi a parlare a questo incontro, anche perché probabilmente verranno affrontate questioni che esulano dalla stretta vicenda, per affrontare diciamo argomenti che sono che attraversano e che sorgono in alcuni anni e la cui coda di questi fenomeni raggiungono fino a noi. Ci sarà oggi pomeriggio, ci sarà anche un avvocato di Antigone che probabilmente sui dati in relazione alla detenzione nel nostro paese potrà fornire una base per poi compiere un ragionamento più concreto, adeguato e veritiero anche da parte nostra, perché altrimenti c'è sempre un rischio di far prevalere un atteggiamento, uno sguardo ideologico rispetto alla realtà, mentre invece con la realtà dobbiamo confrontarci, dobbiamo conoscerla per trasformarla, per cui è essenziale diciamo poter ottenere informazioni che ci consentano poi di adeguare i ragionamenti. Ma ci sarà anche un altro avvocato, che è Ludovica Formoso, che invece affronterà probabilmente sarà un tema che attraverserà tutti gli interventi, che è quello del diritto penale il nemico, proposto da Jacobs ormai circa 20 anni fa, che attiene a un, anche lì è troppo lungo soffermarsi, e poi un altro argomento invece che è stato sviluppato in una lettera che abbiamo proposto con circa 20 avvocati, che poi ha trovato fortunatamente l'adesione di altri 200 ed è stata pubblicata anche su alcuni giornali, seppur diciamo quelli di nicchia, quelli che più si occupano di questioni giuridiche, che è la funzione della magistratura, ovvero la funzione della magistratura combattente quando si trova ad affrontare determinate emergenze, quando viene delegata dalla politica a farsi sostanzialmente strumento di realizzazione di un fine, di un obiettivo istituzionale, come se fosse di salvaguardia dello stesso interesse dello Stato. Sono questioni importanti, sono questioni sicuramente un po' più articolate rispetto agli specifici casi, ma che meritano effettivamente di essere anche qui acquisiti da chi vuole confrontarsi con il carcere, da chi vuole comprendere anche il ruolo della magistratura, per chi vuole comprendere anche perché in determinati momenti le sentenze sono sentenze molto molto dure, sono trattamenti sanzionatori molto aspri e non guardano alle prove, non guardano agli indizi, non guardano effettivamente al materiale probatorio, per poi invece giungere a un risultato che è un risultato di monito, che è un risultato di contenimento. Sono questioni importanti che proveremo ad affrontare comunque oggi pomeriggio ad Esca. L'altra questione che mi veniva proposta appunto dal compagno che ha formulato la domanda è perché c'è questa estensione. Beh, questa estensione è vecchia, quanto è vecchia, quanto sono vecchie le emergenze in Italia. L'Italia è un paese che legifera per emergenze, introduce dispositivi in base alle emergenze. Le emergenze servono a giustificare sempre maggiori strangolamenti e restrizioni alle libertà, alle stesse possibilità di esercitare conflitto. Sappiamo che il conflitto non è una parolaccia, il conflitto è esattamente, anche da parte della cultura liberale, dovrebbe essere il sale della democrazia, è quello che consente a un paese di evolvere, quello che consente a un paese di non vedere sclerotizzato il proprio ordinamento giuridico, di conquistare nuovi diritti, di evolvere in avanti. Beh, questo chiaramente conflitto attraverso le emergenze e all'introduzione di questi dispositivi che tendono sempre di più a impedirlo, di volta in volta vengono inserite per singole emergenze, emergenze che servono a determinare, a giustificare l'introduzione di un provvedimento. Una volta introdotto quel provvedimento, ma lo dicevamo, mi ricordo, negli anni 90, proprio in questa radio, quando fu introdotta per i mafiosi, prima ancora dello sviluppo a il cosiddetto terrorismo, all'eversione, si diceva: questo dispositivo nasce per la mafia, ma guarda immediatamente a un'estensione che riguarderà i politici. Nel 2003 questo avviene con una modifica normativa che appunto include, allarga, estende. Quella di Alfredo è una situazione ancora maggiormente singolare, perché in realtà il quadro normativo ed esegetico, cioè l'interpretazione che ne dà la Corte di Cassazione di questo dispositivo, è rimasto costante, tanto da poter essere definito, noi diciamo nelle aule tribunali, diritto vivente, cioè interpretazione applicabile erga omnes di quell'istituto. Beh, per Alfredo chiaramente vi è stata un'estensione. Ad Alfredo non si vuole impedire di mandare pizzini all'esterno e di dare ordini, come dovrebbe essere la normativa, come dovrebbe essere la razza ispiratrice della normativa, a presunte associazioni che sono certamente inesistenti, ma Alfredo si vuole impedire di parlare. Ad Alfredo si ritiene che il pensiero di Alfredo sia un pensiero sovversivo, sia un pensiero eversivo, sia un pensiero istigatorio, ma il 41 bis non serve a questo. Il 41 bis è una forma, appunto un dispositivo che nasce per tutt'altro, e oggi ne viene esteso l'ambito applicativo per impedire a un compagno anarchico di parlare dal carcere.
Assolutamente. E noi vi ricordiamo ancora che fino alle 13 è previsto questo spazio con microfoni aperti, dove cercare di approfondire le questioni, confrontarsi tramite lo strumento della radio. Il nostro numero di telefono è 06 49 17 50. Vi ricordiamo appunto anche l'appuntamento di martedì alle ore 19 al Cinema Aquila al Pigneto, dove ci sarà un'assemblea in presenza su questi temi, un'occasione importante per cercare, anche se sicuramente un po' in ritardo, di allargare la mobilitazione a sostegno di Alfredo e contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E forse a questo punto facciamo una brevissima pausa musicale, visto che stiamo parlando da lungo tempo, e appena ci chiama qualcuno torniamo in diretta.
di onda rossa, la frequenza che si muove tra le strade per le piazze contro il muro delle razze. Ci resiste chi ci magna, la sua voce è una compagna. Radio Onda Rossa dal 77 in pista, Radio Onda Rossa raccontando ogni conquista. Mamma Roma, città aperta, sguardo acceso sempre allerta, dalle lame, dal banchiere difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa la frequenza che si muove. A palla nella macchina il sound diventa serio, le stronzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa la frequenza che non muore. Sì.
Hey, oh, hey, yeah. 12:58, anzi 59, Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Dopo un paio d'ore di trasmissione, la redazionale su 41 bis Alfredo Cospito e la questione di Alfredo Cospito e ergastolo stativo volge al termine. Se vogliamo fare qualche battuta conclusiva,
io sì, volevo semplicemente, potete immaginare che la vicenda di Alfredo e la battaglia di Alfredo ha posto nelle condizioni tutti coloro che la sostengono a diverso titolo a dover riprendere in mano magari libri e argomenti letti veramente decenni fa, perché comunque arricchiscono un armamentario di argomenti che poi possono essere utilizzati. E proprio rileggendo Foucault in Sorvegliare e punire, mi sono imbattuto in una citazione, viene proprio citato un illuminista del Settecento a cui io vorrei dare un seguito ulteriore, e lui sostanzialmente diceva: mi piace pensare che in un prossimo futuro, lui parlava la frusta, la tortura, la tortura della corda o cosiddetta regina tormentorum per le conseguenze che produceva sui soggetti a cui veniva applicata, aggiungiamo noi la pena di morte, aggiungiamo noi l'ergastolo, aggiungiamo noi l'ergastolo stativo, aggiungiamo noi il 41 bis, facciano un giorno parte dei nostri musei, delle sezioni dedicate ai supplizi e alla barbarie del genere umano. Cioè, questo è, e io ne sono convinto, e sono convinto che, riprendendo l'adagio di Hannah Arendt, tutti coloro che oggi stanno concorrendo nell'applicazione, nella legislazione, nella realizzazione di questi dispositivi, un giorno possano essere chiamati a risponderne, perché tutti facenti parte di un sistema che è sostanzialmente riconducibile alla tortura.
E questo è anche, diciamo, il titolo della manifestazione che si terrà oggi a Milano e che ci ricordava anche un compagno prima durante una corrispondenza: 41 bis tortura di Stato. E quello che ci auguriamo, almeno come redazione di questa radio, è che questa redazione di stamattina, come anche tutte le altre corrispondenze e tutta l'attenzione, insomma, che la radio ha dato in questi mesi al tema, siano un punto d'inizio più che una semplice rassegna di quanto sta avvenendo, ma che la mobilitazione, la battaglia, la campagna contro il 41 bis e di sostegno alla lotta di Alfredo si amplino, si diventino veramente sempre più diffuse, e che anche in questa città si possa avviare un discorso cittadino di mobilitazione, perché no, insomma, che dia anche il via a una campagna di respiro nazionale. Insomma, ci sono gli elementi, c'è il materiale, ci sono abbiamo anche la cassetta degli attrezzi per portare delle istanze che siano veramente profonde sul tema, sia dal lato tecnico ma soprattutto dal lato politico. Quindi, insomma, da questi microfoni facciamo ancora un appello e cerchiamo di essere, vorremmo, ci piacerebbe essere sempre di più un megafono di una mobilitazione sempre più ampia, sempre più costante, sempre più profonda. Per quanto riguarda la nostra città, martedì appunto ci sarà questo appuntamento al Nuovo Cinema L'Aquila, che ricordiamo a tutti e a tutte alle ore 19, vi invitiamo a tutti e a tutte a partecipare. In generale, insomma, ci auguriamo che le mobilitazioni a livello nazionale e internazionale siano sempre più forti, e che, insomma, il grido di Alfredo venga raccolto da noi, venga colto la sua la sua istanza in generale, appunto, non solo per la sua condizione ma contro il 41 bis, e che finalmente, anche a partire dalle questioni relative ai suicidi in carcere, al sovraffollamento, a tutte le varie, tanti processi che si sono aperti negli ultimi tempi per torture, per varie squadrette per pestaggi a vario livello che ci sono stati all'interno delle carceri, per una critica sostanziale, strutturale, sistemica del carcere, dei meccanismi punitivi o afflittivi, appunto, che lo sono per natura sistemica, come abbiamo detto in queste due ore. Quindi, insomma, penso che possiamo passare ai saluti.
Sì, saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, in particolare, a maggior ragione per le tematiche di cui abbiamo parlato, un saluto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Come sempre, a breve ritroverete il redazionale di questa mattina sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
Un'ultima cosa, ricordiamo, visto che ne stiamo parlando, che come sapete questa radio da 20 anni, insomma, no, forse da qualcosa di meno, comunque produce un'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, che è la Scarceranda, e invitiamo tutti e tutte a richiederne una copia per persone che sono detenute all'interno delle carceri, oppure che sono detenute in qualsiasi altra forma. Vi invitiamo a scriverci a scarceranda@ondarossa.info, oppure a ondarossa@ondarossa.info, segnalarci il nominativo della persona a cui volete inviare l'agenda, e noi saremo ben contenti e contente di inviargliela gratuitamente, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.